Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco da Milano, vice direttore del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, giovedì 29 ottobre. Oggi sui titoli dei giornali rimbalza la parola fiducia, la parola crescita, un clima di fiducia che tende a salire, che torna ai livelli pre-crisi, ce lo dice l'Istat, ma soprattutto è il giorno del derby, dello storico derby che contrappone la capitale reale alla capitale morale, Roma versus Milano, Roma contro Milano. Ad aprire le ostilità è una figura importante della Repubblica, il magistrato Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC Autorità Anticorruzione, che ieri ha detto Milano si è riappropriata del ruolo di capitale morale d'Italia in un momento in cui la capitale reale, cioè Roma, non sta dimostrando di avere gli anticorpi morali di cui ha bisogno e che tutti ci auguriamo recuperi. Eppure Roma ha un sindaco medico, quindi almeno a livello di anticorpi e di vaccini avrebbe dovuto essere esperto, e invece il caso politico, le dimissioni a orologeria, le ritira il sindaco Marino, ieri lungo vertice a casa di un assessore vice sindaco con Matteo Orfini, il commissario del Partito Democratico, si conclude con una fumata nera, con un nulla di fatto, e lo vedremo. Ma Cantone fischia l'inizio della partita, Milano contro Roma, Milano sì, Roma no, e manco farlo apposta, i giornali si scatenano, Milano capitale morale, Roma no, la denuncia di Cantone un caso, titola il Corriere della Sera, Cantone Milano la capitale morale, Roma senza anticorpi, titola Repubblica, corruzione Roma senza anticorpi, titola La Stampa, scelta parzialmente diversa il Messaggero, quotidiano della capitale, che titola sullo scontro dentro il Partito Democratico, Renzi scarica Marino non tratto, ma più in piccolo si citano le parole di Cantone e bufera sulle parole del magistrato, un altro quotidiano romano, Il Tempo, non ci sta e titola apertamente Milano capitale che cantonata. Su questo derby, su questo scontro tra le due città, sul duello, il solito duello, scrive sul Corriere della Sera Guffredo Buccini, si esercitano e si esibiscono le principali firme dei quotidiani e anche alcune coppie di comici, di intellettuali, di storici, di artisti, tutti a spiegare e a raccontare perché tra Roma e Milano c'è questo divario che effettivamente nell'ultimo anno è stato simboleggiato da un lato dal successo dell'Expo nel capoluogo lombardo, la Milano che rinasce, la Milano che torna a crescere e che diventa un punto di riferimento per tutta la metafora, la narrazione dell'Italia che prova a ripartire. Dall'altro Roma, tormentata dagli scandali, dalla crisi politica, dalle inchieste della magistratura, siamo alla vigilia, sì, dell'apertura del giubileo l'8 dicembre, ma soprattutto per la capitale è la vigilia dell'inizio del primo processo contro la mafia endogena, come la definì il procuratore capo di Roma Pignatone, cioè mafia capitale, Buzzi, Carminati Buzzi e gli altri imputati. Allora leggiamo qualche articolo, perché in questo conflitto, in questo contrasto, in questa dicotomia segnalata da Cantone, c'è molto del racconto italiano delle due città simbolo della nazione. Goffredo Buccini sul Corriere della Sera scrive: oltre il solito duello si vince o si perde insieme. Raffaele Cantone accredita la narrazione del successo dell'Expo quando, davanti a Giuliano Pisapia, condanna Roma priva di anticorpi. La Roma che fu laboratorio e modello, quella del primo giubileo di Rutelli e dei fasti cinematografici di Veltroni, ha poi divorato se stessa negli anni del cecato Carminati e del compagno Buzzi, inconfessabili partner d'affari in una politica marcia, adesso assiste con la crisi psico-istituzionale di Ignazio Marino all'epilogo tragicomico di un dramma fatto di buche, rifiuti, difficoltà del vivere quotidiano, priva perfino di un sindaco accreditato a tutelarla. Cantone, plenipotenziario del renzismo nel mondo della giustizia, vive una condizione già sperimentata da altri in passato. Un paese smarrito gli chiede ciclicamente di assumere qualsiasi carica, benedire qualunque impresa. Il rischio di parlare troppo umanissimo, e tuttavia sarebbe mio per rubricare a voce del sen fuggita un intervento chiaramente preventivo. Cantone teme che sul giubileo la sua ANAC non riesca a produrre gli stessi risultati ottenuti sull'Expo. Perché? Perché Roma è diversa. Francesco Merlo su Repubblica: due città divise da un abisso. Andare al Colosseo, dal Colosseo al Duomo, è ormai come passare dal bianco al nero al colore, scrive Francesco Merlo. Decadenza e riscatto, il destino che divide le due vecchie rivali. Ancora una volta il chiodo, l'aggancio sono le parole di Cantone. Scrive Merlo: di sicuro Cantone ha ragione quando dice che l'Expo non è un miracolo esportabile al giubileo, perché è il risultato di una sinergia, un esercizio di pazienza, una lunga reazione collettiva. Alla Moratti, per esempio, che voleva Milano come l'Inghilterra della Thatcher, ai barbari che la volevano governata da un borgomastro capitale della Padania, ai socialisti che la sognarono come paradiso degli Yuppies, la Manhattan d'Europa. Pareva che l'Expo avrebbe dato il colpo di grazia alla città devastata da Formigoni, dalla sinistra corrotta di Penati, da Berlusconi e dal municipalismo separatista e corrotto della Lega. E invece è arrivato il sindaco mite e galantuomo, che non si è mai sentito mortificato dai limiti stretti di un bilancio da amministrare e dal compito ingrato di occuparsi di manutenzione, stragi, parchi, automobili. Si può rifare a Roma? No, la risposta è no, perché, scrive Francesco Merlo, tra i pasticceri di Milano e i castagnari di Roma non c'è gara, perché dai vigili urbani agli avvocati, dai professori ai commercianti, dagli orchestrali ai fagottari, quella romana non è società, ma comitiva scalcinata, il VIP è ridotto a semi-VIP, la romanità a caricatura romanesca. Davvero Marino, con la sua corte di subgiro tondini, è il meglio che Roma poteva esprimere, e il derby assume quindi tratti corali, non solo Roma contro Milano, Expo e Giubileo, sindaco Pisapia e sindaco Marino, e infine pasticceri di Milano e castagnari di Roma e la compagnia di giro che popola la capitale. Dicevo che il derby si allarga alle diverse voci intervistate, per esempio Repubblica intervista per Roma l'assessore alla legalità Sabella e per Milano l'architetto Stefano Boeri, il Corriere della Sera intervista Andrea Carandini sul lato di Roma e Umberto Veronesi sul lato di Milano. Il Tempo mette a confronto due comici in prima pagina: Massimo Boldi, torniamo agli anni '80, sono orgoglioso di essere milanese e quando finalmente sarò sindaco io le cose andranno ancora meglio, gli risponde sul lato romano Maurizio Battista. Quotidiano della CEI, il quotidiano cattolico Avvenire, intervista Dario Fo e Andrea Riccardi, il premio Nobel per la letteratura e lo storico della comunità di Sant'Egidio. Dario Fo scrive, dice, qui la morale è il lavoro. Riccardi usa un'immagine fulminante, il caos triste di Roma. Il carattere storico del romano è fatto di ironia e allegria, io questa contentezza non la vedo più, vedo al contrario molta rabbia, costante aggressività e conflittualità. La città è un caos triste e tutti quelli che hanno avuto una responsabilità a Roma si devono interrogare. Unico giornale in controtendenza che tenta una difesa disperata della capitale è proprio il Messaggero, uno dei quotidiani di Roma, il quotidiano simbolo della città, che affida a Gigi Proietti una risposta ironica: l'attacco concentrico a Roma è una vecchia storia, scegliessero pure Milano come capitale e poi se famo due risate, potrei farci un sonetto ma adesso non c'ho tempo, dice Gigi Proietti. E Renato Pezzini da Milano racconta tutti gli scandali sotto la Madonnina, da Formigoni a Maroni, dai lavori dell'Expo a naturalmente tutta la saga del 1992-93, partita con l'arresto di Mario Chiesa e poi con il crollo del sistema politico sotto il Duomo, DC, PSI di Craxi e il PC e tutti i partiti grandi e piccoli, nessuno era escluso dal consociativismo degli affari, ma è appunto una voce abbastanza isolata perché tutti gli altri commentatori sono d'accordo sono sostanzialmente d'accordo con le parole di Cantone sulla città, la capitale senza anticorpi. Aggiungo che un anticorpo dovrebbe essere la politica, dovrebbe essere il governo nazionale, se Roma è la capitale, sia pur malandata, ammalata di caos triste, come dice Riccardi, continua a essere la capitale, ecco, il destino di Roma dovrebbe essere una grande questione nazionale affrontata in prima persona dal governo e dal premier. Cosa sarebbe della Francia senza Parigi, cosa sarebbe dell'Inghilterra senza Londra e della Spagna senza Madrid, tutte città che godono di una centralità nazionale. Roma invece ha appunto un sindaco dimissionario ormai da settimane, una situazione che si avvia a diventare tragicomica. Buccini parlava di psicopolitica, i commentatori si buttano sul destino di Marino per decifrare cosa sarà del Partito Democratico, di Renzi e delle primarie e della scelta eventualmente di candidati per le prossime elezioni, sempre che queste elezioni si facciano. Ne parla ad esempio Federico Geremicca sulla Stampa, nel suo editoriale. Scrive: in un modo o nell'altro il destino di Marino sembra segnato, ma col passare dei giorni il clima intorno a lui sembra cambiare. Non è solo per quel sentimento quasi naturale che spesso porta a simpatizzare per il più debole nella contesa in atto, e che sia lui il più debole con tutto quello che gli sta cascando addosso non c'è dubbio, ma per un elemento che ha a che fare con la politica, anzi con la nuova politica. Il punto in fondo è che non si può esaltare una legge elettorale che mette al centro il rapporto diretto tra elettori e sindaco e poi fare come se non esistesse. A maggior ragione non si può scegliere il proprio candidato attraverso le primarie, altra chiamata in causa dei cittadini, e comportarsi come se quel pronunciamento non ci fosse mai stato. Sulle primarie lo segnalo rapidamente prescindendo anche dalla questione di Roma, c'è un articolo interessante di Mario Segni sul Sole 24 Ore. Mario Segni, il padre della democrazia del maggioritario con i suoi referendum all'inizio degli anni 90, che alludevano a un sistema fondato sulla premiership e quindi su partiti rinnovati e quindi anche sulle primarie. Mario Segni scrive: le primarie sono l'antidoto alla democrazia dell'elite, vogliamo una democrazia elitaria governata dall'alto, non ci porterà nulla di buono, tutto viene giustificato in nome dell'efficienza e della stabilità, dubito che si recuperi qualcosa, perché alla fine la democrazia è sempre il sistema che funziona meglio. È certo che abbandoneremo invece principi fondamentali e rinunceremo a conquiste che sembravano vicine. La democrazia è il sistema che funziona meglio. L'intervento di Cantone, come abbiamo anche detto in qualche commento nei giorni scorsi, mette in campo una nuova figura, la figura del commissario, dell'autorità morale, dell'uomo di Stato che fa da supplente alla politica, anche se non è stato votato da nessuno. Almeno per ora, perché Stefano Folli su Repubblica, nel suo punto, titola «Che cosa c'è dietro il cambio di passo di Cantone?». Cantone, scrive Stefano Folli, indica la via riformista alla lotta alla corruzione e si capisce perché, come tutti i movimenti di contestazione globale, anche il Movimento 5 Stelle si nutre di pessimismo e ha bisogno di dimostrare che non c'è redenzione possibile nell'establishment. Il fatto che Cantone ammonisca sulla necessità di una rigenerazione morale e distingua fra Milano e Roma, non curandosi troppo di chi si sentirà irritato, è la prova che il suo invece è un discorso all'interno del sistema, un sistema di cui vuole curare le degenerazioni. Il problema riguarda il prossimo futuro, fra pochi mesi si voterà nelle grandi città, fra le quali senza dubbio anche Roma. Aggiungo io, sempre che Marino si dimetta e che tutto segua un percorso, un iter che porti al voto. La riscossa di cui Cantone ha voluto farsi interprete con la sua uscita inusuale ha bisogno di un seguito, per esempio di un candidato antigrillo al Campidoglio che faccia suo in modo convincente il segnale dell'anticorruzione, oppure dovrà essere lo stesso Cantone, scrive Stefano Folli, a farsi carico fino in fondo della sua denuncia, o per candidarsi gli stesso, ovvero per accentuare la proiezione politica implicita nelle sue frasi. Cantone potrebbe essere un candidato al Campidoglio, è stato candidato un po' a tutto per la verità, come leggevamo prima. Cantone è lui stesso in fondo l'anticorpo individuato dal sistema e dal governo Renzi nelle situazioni più disparate, a partire dall'Expo di Milano per poi arrivare adesso agli appalti del Giubileo. Massimo Franco, la nota sul Corriere della Sera, racconta la situazione difficile del Partito Democratico Romano alle prese con Marino, che come una sfinge, come un Giano Bifronte, si è dimesso ma poi ha annunciato che avrebbe ritirato le dimissioni, adesso ritira le dimissioni ma forse non lo farà, e a 5 giorni dalla data dalla quale il Campidoglio sarà commissariato dal prefetto Gabrielli non si capisce ancora bene che cosa succederà, si intuisce solo che può succedere di tutto, e anche un commentatore acuto e brillante come Massimo Franco rispetto al caos triste del Campidoglio alza bandiera bianca, anche l'analista a un certo punto dice può succedere di tutto, quel tutto che Marco Travaglio nel suo quotidiano editoriale sul Fatto racconta così. Qualche settimana fa ci venne la malaugurata idea di paragonare Ignazio Marino a Paul Deschanel, il pirotecnico presidente francese rimasto in carica solo 7 mesi nel 1920 perché faceva il matto, passava le giornate appollaiato su un albero del parco dell'Eliseo, nuotava nel laghetto con le papere, pescava le carpe con le mani, cadeva dai treni, firmava le leggi con la N di Napoleone o la V di Vercingetorige, riceveva gli ambasciatori nudo col cordone della Legion d'Onore, finiva i discorsi in piazza, se la folla lo applaudiva, glieli rileggeva da capo. L'abbiamo paragonato a Marino, Marino ci ha subito quasi presi di parola. Infine, sempre su Roma, lo segnalo, è un lungo articolo molto interessante sul Foglio di Salvatore Merlo, Roma senza sangue. Da dove nasce il collasso economico-politico della capitale, non c'è più niente da distribuire. Le elezioni e la fine di clientele e potentati, inchiesta sull'ingovernabilità di un gigante senza forma. Anche qui leggo solo la conclusione. La situazione è il disastro, Marino viene dopo Alemanno, che a sua volta venne dopo Veltroni, e la situazione è così un disastro che ognuno porta a far rimpiangere il predecessore. Il potere a Roma si è sempre configurato come una divinità corporativa, ma che ispirava confidenza, essendo il suo verbo comprensibile a tutti, grazie al primitivo detto secondo il quale comandare è meglio che fottere, ma quel potere si è indebolito come tutto il resto. Il sistema economico della distribuzione è irriproducibile nell'epoca dell'austerità merkeliana, dei vincoli di bilancio e dei patti di stabilità. Quello del privilegio ha prodotto caos, inchieste giudiziarie, travolto amministrazioni. Forse soltanto una volta toccato il fondo si potrà finalmente premere il tasto reset. Interessante questo accenno all'austerità merkeliana e alla fine delle risorse di spesa per le clientele, perché anche nel 92-93, quando nella bufera finì invece la capitale morale Milano, si disse che si era esaurita la leva una delle cause della crisi del sistema politico della prima repubblica dei partiti era l'esaurirsi della leva della spesa pubblica messa alle strette dall'ingresso dell'Italia nel sistema di Maastricht, che costringeva a vincoli di bilancio non più allegri come quelli degli anni precedenti. A proposito di vincoli di bilancio, di recessione, di crescita, dicevo all'inizio, la parola fiducia campeggia su alcune prime pagine dei giornali. Torna la fiducia, mai così alta da 13 anni, scrive il Corriere della Sera. L'Istat è una ricerca, i consumatori e le imprese si buttano la recessione dietro le spalle, il clima di fiducia per cittadini e aziende a ottobre secondo l'Istat cresce e torna ai livelli pre-crisi, bene il commercio, passi indietro per le costruzioni. Su Repubblica Maurizio Ricci analizza cosa c'è dietro la fiducia ai massimi. Chi ha più paura dello spread, parola dimenticata, le sabbie mobili in cui sembravano destinati ad affondare i titoli pubblici italiani, trascinando con sé l'intero paese, sono ufficialmente un ricordo lontano dei tempi bui della crisi. Miglioramento degli indici di fiducia che fa pensare a una maggiore domanda di consumi e investimenti, ma anche in dati concreti come l'aumento a settembre delle vendite di auto, di veicoli commerciali. Da 10 anni mai tante aziende italiane prevedevano di chiudere inutile i bilanci annuali. Scrive Ricci, la chiave del risveglio è nella coraggiosa politica adottata in questi mesi dalla BCE di Draghi, uno stimolo monetario potente. Abbiamo potuto sfruttare una caduta a candela di un prezzo strategico come quello del petrolio, la loro somma fa una bonanza impensabile, eccezionale e ripetibile, rispetto alla quale un tasso di sviluppo anche dell'1% non sembra più tanto incoraggiante, anzi forse, e qui viene qualche ombra, modesto, come se stessimo perdendo un'occasione che difficilmente ritornerà. D'altra parte, una ripresa che non nasce da fattori interni come un brusco salto di produttività, ma è alimentata soprattutto da fattori esterni come la liquidità della Banca Centrale Europea e il basso prezzo dell'energia, pone, al di là degli ottimismi ufficiali, il quesito: quanto dura la ripresa, quanto dura la fiducia. Il Presidente del Consiglio Renzi fotografato un po' ovunque mentre corre sul lungomare dell'Avana, è felice del ritorno della fiducia dei consumatori, degli italiani. Sulla legge di stabilità una spigolatura che è anche il titolo di apertura del Fatto, contanti a 3.000 euro, Padoan ha smentito pure dal suo ministero. Ministero, Stefano Feltri tira fuori dal cassetto un rapporto commissionato dal Ministero dell'Economia nel 2011, ai tempi di Giulio Tremonti, in cui semplicemente si diceva che per combattere l'evasione, tra le politiche da adottare c'era accrescere l'uso della moneta elettronica e dunque esaminare la possibilità di misure di incentivo che rendano più vantaggioso servirsi di carte di credito e bancomat e parallelamente di rendere cogente l'uso di questi strumenti per alcune transazioni con le pubbliche amministrazioni. Il provvedimento che innalza l'uso del contante a 3.000 euro va nella direzione esattamente opposta. A proposito di pubbliche amministrazioni, interessante e approfondito l'articolo di Franco Bechis sul Libero sulle spese dei ministeri, spese standard per i risparmi. Il governo lo dice ma non lo fa, i ministeri dribblano la Consip. Cos'è la Consip? La Consip è la società del Ministero dell'Economia che centralizza acquisti e forniture della pubblica amministrazione. Dunque chi vuole risparmiare nella pubblica amministrazione dovrebbe rivolgersi alla Consip, ma scrive Bechis che proprio il governo centrale ha razionato malissimo a non farlo, con due sole eccezioni: il Ministero dei beni culturali e lo sviluppo economico. Tutti gli altri ministeri fanno di testa loro, vanno a procedure negoziali, si scelgono autonomamente il fornitore preferito con tutti i rischi che questo comporta sotto il profilo della corruzione. Maglia nera del governo sotto questo profilo è il Ministero dell'Interno guidato da Angelino Alfano, che si è rivolto alla Consip solo nel 14,5% dei casi. Apriamo una pagina a cavallo tra la società italiana e la politica estera. Ci sono due interviste sui migranti, una di Federico Fubini a Martin Schulz, il tedesco presidente del Parlamento europeo. Ieri il Corriere della Sera aveva aperto sulla questione dei migranti richiedenti asilo presenti in Italia che dovevano essere smaltiti negli altri paesi europei, e invece erano poche decine di unità. Federico Fubini, infatti, è la prima domanda che fa Schulz: solo 90 migranti trasferiti dall'Italia in altri paesi su 40.000, l'accordo sembra, sulle quote, sembra un flop. Sorpreso? No, risponde Schulz, uno dei grandi problemi è che premontiamo nei nostri vertici europei cose che poi gli stati non applicano. Beh, verrebbe a dire non è un problema da nulla. Appena 90 trasferimenti, un dato scioccante ma non mi stupisce, vedo bene non da ora la riluttanza dei governi a mantenere le promesse che fanno a Bruxelles. Per questo cerco di spingere e sottolineo quanto è importante stare ai patti. La rilocalizzazione deve essere sistematica e obbligatoria. Sul Sole 24 Ore, sullo stesso tema e altri spunti, un'intervista di Beda Romano a Federica Mogherini, l'italiana della Commissione Europea, l'alto rappresentante per la politica estera UE. La Mogherini dice: sui migranti si gioca l'integrazione europea, la redistribuzione dei profughi è difficile da un punto di vista organizzativo ma possibile e necessaria. C'è anche una domanda sui rapporti tra Renzi, che ha voluto fortemente un anno fa la nomina di Federica Mogherini, che era il suo ministro degli esteri del governo, e che però negli ultimi mesi, almeno sul piano dei retroscena degli articoli apparsi sulla stampa italiana internazionale, sembra essersi raffreddato. Chiede Romano: è vero che il suo rapporto col governo Renzi si è raffreddato? Forse l'apparente distanza è semplicemente connaturata al suo nuovo ruolo? Risponde Federica Mogherini: ho giurato davanti alla Corte Europea di Giustizia di servire l'Europa e tutti i suoi cittadini e anche il modo in cui l'Italia interpreta l'esercizio delle funzioni europee. Ci ho detto, il mio legame con la famiglia politica e col mio paese resta. Non sembra una risposta calorosissima a proposito di raffreddamento e di temperatura. Nonostante l'ottimismo e gli appelli di Schulz e della Mogherini, il Sole 24 Ore ma anche altri giornali danno la notizia che l'Austria è in contrasto con Berlino, col governo di Angela Merkel, ed è pronta a costruire un muro con la Slovenia, un altro muro nel cuore dell'Europa. Sempre sulla questione migranti, uno spunto ce lo dà il direttore del Foglio Claudio Cerasa, che riprende un articolo uscito sul Corriere della Sera, l'abbiamo letto. I dati degli sbarchi 2014-2015 sono 13.975 arrivi in meno rispetto al 2014. Il dato potrebbe avere già di per sé una sua valenza per capire che hanno ragione tutti coloro che dicono che l'emergenza immigrazione ovviamente esiste, ma è dettata più da un'insicurezza trasmessa dallo Stato nella gestione del flusso che dai numeri stessi dell'emergenza. Ma il vero spunto, e qui ci interessa un altro, è legato al fatto che nel 2014 era l'anno di Mare Nostrum, l'operazione della Marina nelle coste siciliane nel Mediterraneo. Mare Nostrum è stata a lungo spacciata come l'unica risposta possibile per fronteggiare il flusso migratorio, ma alla lunga si era trasformata in un'operazione che a suo modo ha contribuito a incentivare l'afflusso in Italia dei migranti. Si diceva che il passaggio da Mare Nostrum a Triton avrebbe portato nuove morti e nuove stragi. Non è stato così. Le nuove regole di ingaggio, restringendo il raggio d'azione degli interventi in mare aperto, hanno contribuito a disincentivare le partenze e a regolare il flusso migratorio, scrive Claudio Cerasa, ed è un elemento di discussione. Una pagina di politica estera interessante e importante ce la offre Repubblica. Intanto un reportage dalla Turchia di Marco Ansaldo. La Turchia va al voto il 1 novembre, è la seconda volta che vanno alle elezioni durante l'anno. Il partito di Erdogan chiede la maggioranza assoluta, la possibilità di raggiungere la maggioranza per cambiare la Costituzione a piacimento. Il Partito Democratico Curdo, l'HDP, a giugno superò il 10%, la soglia necessaria per entrare nell'assemblea parlamentare, e sembra che ce la farà anche questa volta. Sale la tensione. Ansaldo racconta del raid con gli agenti antisommossa nella sede di un giornale, il simbolo, una tessera da giornalisti insanguinata, scontri duri su giornalisti picchiati sul selciato. È un golpe contro i media. I golpe non avvengono solo con i carri armati, commentano i giornalisti. Adriano Sofri titola su Basta con il bavaglio di Stato, chi sogna un paese diverso scommette sul Partito dei Curdi. Se ancora una volta il 1 novembre l'HDP riuscirà, come sembra, a superare la soglia del 10% necessaria per entrare in Parlamento, la soglia più alta del mondo, tagliata su misura per tenere fuori i curdi, vorrà dire che la paura non sarà stata più forte del disgusto per la violazione della libertà. Sempre su Repubblica, lungo reportage dell'inviato storico del quotidiano di Ezio Mauro, Bernardo Valli, reportage da Mosca. Nelle vie di Mosca le guerre di Putin fanno rivivere i sogni dell'impero. Solo la prima pagina, l'attacco del reportage di Valli, solo le prime righe da leggere. Sul parabrezza c'è la scura faccia di Obama inquadrata in un bersaglio, come in un tirassegno. L'automobile parcheggiata ai margini dell'Arbat, l'isola pedonale a due passi dal Cremlino. È frequente trovare il presidente americano raffigurato in quel modo poco rispettoso. Non è solo essere preso di mira. Chi mi accompagna nella passeggiata sulla Piazza Rossa era un collaboratore di Boris Yeltsin, il defunto predecessore di Vladimir Putin, e scandalizzato. Nell'epoca sovietica, quando non si usavano le buone maniere, mi dice, i popoli venivano risparmiati. La propaganda sparava sui dirigenti del mondo capitalista, ma i proletariati venivano aggiudicati aspirazioni più nobili. Adesso la propaganda nazionalista investe le intere società occidentali, sono descritte in preda a una decadenza inarrestabile, in particolare quella europea che rinuncia alle sue radici cristiane e non sa difendersi dall'islamismo, impegnata com'è in un consumismo senza ritegno. E reportage da Mosca di Bernardo Valli, tutto da leggere. Sempre di politica estera, e lo segnalo, il commento di Maurizio Molinari sulla Stampa: Obama, il guerriero riluttante, tutti gli errori dell'amministrazione posizione democratica della Casa Bianca nei conflitti in corso dalla Siria all'Iraq. L'errore segnalato da Molinari è di avere contro l'ISIS la stessa strategia usata contro Al-Qaeda. Quella contro Al-Qaeda era una guerra asimmetrica. ISIS oggi controlla un territorio esteso quanto la Gran Bretagna, è un avversario convenzionale e ha innescato un conflitto tribale con quasi 5.000 gruppi armati che si combattono villaggio per villaggio. L'errore commesso da Obama è stato di combattere contro ISIS la guerra precedente vinta contro Al-Qaeda, ignorando chi al Pentagono e al Congresso da tempo gli chiede di adattarsi al nuovo nemico. Torniamo all'Italia e alla politica interna, qualche argomento sparso qui e là. Intanto la violentissima polemica di ieri e dell'altro ieri all'interno del Partito Democratico tra il governatore della regione Campania e la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, polemica tutta interna al Partito Democratico, che ha la sua appendice, come forse ricorderete, scusate, non l'appendice, la premessa, l'anticipo, come forse ricorderete, alla vigilia del voto regionale di maggio la commissione antimafia, mettendo in attuazione un regolamento approvato da tutti i partiti, segnalò una lista di cosiddetti impresentabili, ovvero quei candidati che non avevano le carte in regola per essere in lista e avevano in particolare una condanna, quella di De Luca in primo grado. Scontro che oppose la Bindi e De Luca, ma la Bindi restò isolata nel suo partito, il PD, che pure aveva approvato il regolamento era stato approvato all'unanimità. De Luca torna sulla vicenda, per così dire, a 8:30, la trasmissione condotta da Lilli Gruber, con parole violentissime contro Rosi Bindi. Il Mattino apre su questo tema: Bindi, il PD striglia De Luca. Massimo Dinolfi, nel suo commento, parla di eccesso di legittima difesa. D'accordo che questa è la settimana degli eccessi di legittima difesa su ben altri fronti. Ma insomma, un governatore della regione Campania che dice che una sua avversaria politica, oltretutto compagna di partito, ha il torto di esistere, bene, è qualcosa che non si era ancora visto, è veramente in contrasto con un progetto di modernizzazione della Campania. Il governatore De Luca si presenta come quello che vuole modernizzare la sua regione, il sud, e la modernizzazione non sono solo le strade, non è solo la costruzione di grandi edifici, è una modernizzazione anche culturale. Da questo punto di vista mi sembra davvero indietro. Nicola Porro sul Giornale ironizza sugli indignados in silenzio se De Luca offende la Bindi. Quando Berlusconi a porta si permise di dire in faccia il che cambia molto alla stessa Bindi che lo aveva appena duramente criticato, che ella era più bella che intelligente, successe un finimondo. Ecco, dove sono finiti i fissati di ieri, dove sono gli indignados? Citando De Luca potremmo dire: cari sinistri politicamente corretti, siete impresentabili da tutti i punti di vista e vi rimproveriamo la vostra stessa esistenza. Piccole rivincite, ma ci sta tutto all'ironia di Nicola Porro sul Giornale. Solo in tarda serata, ieri, a un certo punto, il ministro Maria Elena Boschi ha chiesto a De Luca le scuse per Rosi Bindi. Vediamo se il caso proseguirà oggi. Su Repubblica, intervista al ministro della giustizia Andrea Orlando su un'altra vicenda interessante e importante di questi giorni. Ne abbiamo parlato a lungo ieri e l'altro ieri: la sentenza del Consiglio di Stato che dichiara illegittima la trascrizione delle nozze gay contratte all'estero. Ma il succo dell'intervista di Liana Milella è che Orlando chiede al più presto una legge sulle unioni civili e si dichiara favorevole alle adozioni. Molto dipenderà da quale punto di equilibrio sarà raggiunto in Parlamento. Trovo ragionevole che quando uno dei due partner ha un figlio da un precedente matrimonio, il bambino possa diventare figlio della coppia. Del resto l'opposto sarebbe paradossale. Trovo paradossale l'idea che dopo la morte del genitore naturale quel bambino torni a una comunità piuttosto che vivere con la persona con cui è cresciuto. Sul tema giustizia, e lo segnalo soltanto, c'è l'editoriale di Michele Anis sul Corriere della Sera. Qualche scandalo e qualche inchiesta giudiziaria non manca mai. Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera sullo scandalo ANAS. Il Fatto propone una lunga intervista, uno scoop di Antonio Massari, una lunga intervista a Andrea Bulgarella, che è l'imprenditore accusato di aver favorito la mafia, coinvolto nell'inchiesta su Unicredit, per cui è indagato il vicepresidente Fabrizio Palenzona. Unicredit, il mio angelo era Mercuri, l'uomo di Palenzona, dice Bulgarella, l'imprenditore accusato di essere legato niente meno che a Matteo Messina Denaro, il nuovo capo della mafia in testa all'elenco dei super ricercati. Sempre di politica segnalo un articolo di Marianna Rizzini sul Foglio sulle svolte del Movimento 5 Stelle. Aprire il Movimento 5 Stelle alla società civile, puntare all'occasione grossa, alle amministrative di primavera, fare come fanno tutti, cioè il contrario di quello che finora era stato teorizzato per amore di antipolitica. È questa la novità discesa dal quartier generale Grillino durante la visita di Gianroberto Casaleggio in Parlamento due giorni fa. Aprire quindi per Roma, per Milano, per Napoli, per le grandi città che andranno al voto in primavera, le liste del Movimento 5 Stelle a figure esterne, a figure non legate al movimento ma che rappresentano un progetto per la città. Uno di questi nomi, il professor Settis, di cui si era parlato di lui come ipotetico candidato per Roma, oggi si tira fuori. Polemiche sulla RAI per i compensi stratosferici dell'ex ministro greco Varoufakis, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, 24.000 euro per 22 minuti di intervista, è l'apertura del giornale, la RAI degli sprechi, 1.000 euro al minuto a un comunista, dove non si sa se l'indignazione del giornale è più per i 1.000 euro al minuto o per il fatto che l'incassi un comunista. Comunque Alessandro Sallusti, il direttore, scrive: 1.000 euro al minuto quanto la RAI ha pagato Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, per sparare pirlate a Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo personale di Fabio Fazio. 22 minuti andati in onda il 27 settembre che urlano vendetta, non è la cifra in sé, appunto, ecco, quindi non è la cifra, 24.000 euro più viaggio aereo pagato in prima classe, con in più la beffa che a staccare l'assegno è stato il più moralista dei conduttori TV. Non ci formalizziamo, e che non capiamo che mercato possa avere mister Varoufakis, economista messo al bando dall'Europa e dal suo paese. Lo hanno cacciato e, a quanto risulta, nel suo girovagare per TV e salotti di mezzo mondo, noi italiani siamo stati gli unici a pagare per godere del suo verbo. La RAI replica che la cifra è stata concordata e pagata dalla società Endemol, che produce il programma di Fabio Fazio. Sempre su RAI televisione, guerre televisive, guerre degli ascolti, Carlo Tecce sul Fatto rivela i dati dell'Auditel segreto. Torna l'Auditel per 15 giorni oscurato, o meglio oscurato nella pubblicazione dei dati, perché poi le emittenti lo conoscevano, conoscevano i risultati degli ascolti, saranno di nuovo pubblici per la croce dei dirigenti, degli autori e dei conduttori televisivi, e la delizia forse degli investitori pubblicitari e forse di qualche maniaco del ramo. In ogni caso, per chi volesse sapere come sono andate le partite nei 15 giorni oscurati, Carlo Tech sul Fatto spulcia qua e là vincitori e vinti della guerra quotidiana degli ascolti. Ultimo minuto e ultimi argomenti: è stata approvata ieri alla Camera e dovrà tornare al Senato la legge che punisce più duramente l'omicidio stradale, fino a 18 anni di carcere. Il Corriere della Sera dedica una pagina molto interessante alla scuola e ai 55.000 docenti che non hanno le competenze per migliorare la scuola. Le materie scientifiche restano ancora scoperte, scarseggiano gli insegnanti di matematica, sono quasi assenti, 9 in tutta Italia, 5 a Torino, 2 a Cagliari, 1 a Sassari e 1 ad Agrigento. E infine sulla scuola concludo con la prima pagina di Avvenire: la scuola negata, una bambina di 11 anni che Avvenire chiama Francesca, malata di AIDS, ospite della casa famiglia della comunità di Capodarco in Campania, è stata esclusa dalla sua classe. I genitori scrivono una lettera aperta al ministro Giannini protestando contro la discriminazione, e Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, titola Via quel no. Oggi Avvenire apre così sulla scuola negata e ci sembra una bella apertura.